Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente della nuova minaccia, anche se per ora è una minaccia, nello stile che abbiamo già visto ieri con il Canada, e cioè Trump dimentica che i primi dazi li ha messi lui e poi si arrabbia se, nel caso canadese, vengono messi dei controdazi. Diciamo il copione è simile con quello che è successo ieri in Europa, perché sono scattati i dazi americani su acciaio e alluminio prodotto in Europa, 25%, l'Europa ha risposto indicando un insieme di merci e beni, in teoria per dazi su 21 miliardi di dollari, 21 miliardi di euro di merci. E oggi Trump ha risposto: se non verranno tolti, sostanzialmente potremmo mettere dazi sul vino e lo champagne europeo fino al 200%. Ne parleremo, perché già dazi del 25% non sono poca cosa, però faccio notare che questo ha una ripercussione anche in borsa, dove tutti i titoli legati al settore, diciamo, spirits and beverage, come dicono gli americani, quindi alcolici e superalcolici, in questo caso sta perdendo in media il settore il 2,7%, Pernod Ricard meno 4%, Heineken meno 1,1%, Carlsberg meno 1,2%, e da noi a Piazza Affari Campari perde il 4,5%. Questo per iniziare anche a commentare la borsa. Poi parleremo di un'altra vicenda che è abbastanza surreale, almeno diciamo vista così come titolo, perché da sempre diciamo che l'Europa deve iniziare ad avere una produzione anche sull'auto elettrica, una produzione interna, che non può comprare solo le batterie dalla Cina, che la follia lo dico io, dell'obiettivo al 2035 senza aver valutato quanta energia servirà, quante ricariche, colonnine di ricarica serviranno e soprattutto da dove compreremo le componenti, per non regalare tutto il mercato elettrico alla Cina. Questo è sempre stato l'approccio, quindi attenzione, oltre alla difficoltà anche nell'avere, ne abbiamo parlato ieri, il 60% dei minerali di terre rare estratti al mondo sono in Cina, ma soprattutto il riciclo e utilizzo di queste terre rare, come ci hanno spiegato i nostri ospiti nelle settimane scorse, viene fatto in Cina, cioè tu lo puoi anche estrarre da qualche altra parte, ma poi il grande paese che le sa, diciamo, lavorare e portare a produzione è la Cina. Perché ho fatto questa premessa? Perché alla luce di questo impegno europeo, alla luce del fatto che c'era il Chips Act per arrivare ad aumentare la produzione di semiconduttori in Europa, c'era un progetto molto importante che ha visto la partecipazione di 16 di investimenti per 16 miliardi, e il progetto si chiamava Northvolt. Che cos'è Northvolt? Era il colosso per produrre batterie elettriche, che aveva già presentato istanze di protezione per la bancarotta negli Stati Uniti entrando nel Chapter 11, e adesso ha dichiarato crisi. Di cosa stiamo parlando con Northvolt? Sono 5.000 lavoratori, è il più grosso crack dell'industria in generale, in assoluto, in Svezia, nella storia del paese, e ripeto, dentro ci sono stati 16 miliardi di investimenti di tre soggetti molto grossi. Ne parleremo durante l'approfondimento. Per quello che riguarda invece gli altri temi che tratteremo, chiaramente andremo sul tema anche vino. Ripeto, non è che ci siano già arrivati i dazi, ma è da tempo, da settimane, che il mondo vitivinicolo è in grosso allarme su questo. e poi torneremo su un tema che non molliamo, non lo molla il quotidiano Sole 24 Ore, non molliamo neanche noi. Beh, come sta andando il PNRR, soprattutto per quello che riguarda da un lato i progetti a seconda delle aree geografiche e poi invece anche quello che aveva scritto il Sole 24 Ore ieri sulla sanità, è stato speso solo il 20,7% dei fondi programmati. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Andiamo con le altre notizie in breve. Restiamo più che andiamo sulla borsa, perché oggi oltre a Campari, per i motivi che ho detto, meno 4,30%, cede anche Saipem 3%, ST Microelectronics 2,5%, Moncler 2,30%, Stellantis meno 2,30%, Buzzi meno 2% e mi fermo con Interpump che perde l'1,70%. Il fronte opposto Nexi più 2,70%. Parleremo anche, dimenticavo, del dato molto importante sui pagamenti digitali che in Italia per la prima volta hanno superato quelli in contante, ma Nexi non so se si muova solo su questo o anche su altre notizie. In generale le borse europee viaggiano tutte incerte perché è arrivato in maniera adesso anche ufficiale una bocciatura alla tregua proposta dall'accordo Stati Uniti-Ucraina, bocciatura dalla parte della Russia. Non sono cali pesanti, meno 0,60% Milano, meno 0,40% Francoforte, meno 0,40% anche Parigi. Peggio va l'America, in cui si riflette molto ancora sull'effetto dazi e rischio rallentamento / recessione. Meno 1% il Dow Jones, meno 1,60% il Nasdaq, meno 1,1% lo Standard & Poor's, non ho dato Londra che è negativa ma solo di 1,01%. Euro non più a 1,09 ma 1,0859. Per quello che riguarda i temi di borsa segnalo due cose generali. Allora, ci sono usciti in realtà ieri, ma li ricordo adesso, i dati del gruppo Caltagirone Editore che ha chiuso il 2024 con un utile di 8,2 milioni di euro, dividendo pari a 0,04 euro per azione. Nel frattempo, sempre per ripercorrere le notizie di mercato, intanto Intel, anche questa notizia di ieri, ha nominato il nuovo amministratore delegato Tan Lip Bu, che deve risollevare anche qui. Ti chiedi com'è possibile, con tutta la domanda che c'è di microprocessori, ma ne avevamo parlato a suo tempo, dove ha sbagliato Intel? Beh, ha sbagliato perché si è fatta per esempio superare da Nvidia nei microprocessori di nuova generazione per l'intelligenza artificiale. Comunque deve risollevare il nuovo amministratore delegato alle sorti di un'azienda che in forte crisi ha dovuto tagliare 15.000 posti di lavoro. Dopo la nomina però le azioni di Intel ieri hanno fatto più 11%, ma nell'ultimo anno il titolo Intel aveva perso il 54% del suo valore. Venendo invece a noi, inteso come dati di imprese italiane, allora segnalo da un lato i ricavi di WeBuild, il colosso italiano delle costruzioni, nato, cioè l'evoluzione del Salini in Pregiro Group, ha chiuso con il 2024 con risultati record superando gli obiettivi, ricavi pari a 12 miliardi di euro più 20%, l'utile a 247 milioni in crescita rispetto al 286 dell'anno precedente e in crescita anche il margine operativo lordo. WeBuild ha annunciato che ha anche ricordato che ha fatto 13.000 assunzioni nel 2024, di cui il 50% sotto i 35 anni, con non solo in Italia, chiaramente, però cioè, il dato è impressionante. Per quello che riguarda invece gli altri temi di questa giornata borsistica, segnalo che l'avvicendamento, diciamo il cambio di governance dentro il gruppo Versace ha lasciato, diciamo, o meglio, dal 1 aprile non sarà più Donatella Versace a essere il direttore creativo della Medusa, che ricordo è controllata da Capri Holdings, e lascerà il posto a Dario Vitale, che era design e image director da Miu Miu, brand del gruppo Prada. Perché è importante questa notizia? Perché sappiamo che ci sono trattative molto serrate tra Capri Holding e il gruppo Prada per arrivare a un'acquisizione valutata intorno al 1,5 miliardi, però non ne sappiamo ancora nulla. Dunque, qualcuno mi scrive al 349-238-6666 sul tema arriveremo al tema del pagamento delle carte, o meglio del denaro digitale, della moneta elettronica, perché nel 2024 per la prima volta in Italia i pagamenti digitali hanno superato quelli in contante, cioè il 43% dei consumi. Il contante si è fermato al 41%, il restante 16% è stato coperto da bonifici, a debiti in conto corrente e assegni. I pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto i 481 miliardi di euro. C'è l'Osservatorio del Politecnico di Milano che ha stirato tutti questi dati. Il numero di POS in Italia ha raggiunto i 3,5 milioni, e quindi per rendere possibili i pagamenti digitali. E i pagamenti trainati nei negozi sono trainati dal contactless, che ha transato 291 miliardi di euro, più 20%. Tant'è che ormai 9 pagamenti su 10 con una carta in negozio vengono fatti attraverso in modalità contactless, quindi anche attraverso i nuovi, come si possono dire, devices, cioè i telefonini. Ho visto, ricordo questa polemica quando si andava a incentivare i pagamenti con carta contro il contante, polemica secondo me nel 90% dei casi molto speciosa, nel senso che non c'è un motivo valido per girare con migliaia di euro di contanti in tasca rischiando anche di essere derubati, o per un commerciante nell'avere tutta la gestione del contante, anche lì che costa, ce lo raccontavano amministratori delegati di grandi gruppi quanto costa poi il ritiro del contante ogni sera e quant'altro. Ma mi ricordo una delle motivazioni era la signora anziana che non sa usare. Guardate che chiunque di noi può sperimentare come non sia un problema di età vedere, è successo anche a me recentemente, persone, diciamo così, avanti con gli anni, sicuramente in pensione, tirare fuori il telefonino e pagare col telefonino. Quindi il dato di oggi non va che in questa tendenza. E ripeto, poi posso capire che alcuni amino il contante perché proprio gli piace il contante, molti altri lo amano perché non è tracciabile. Comunque, questo dato diffuso oggi dal Politecnico si associa in qualche modo, ed è il motivo per cui Nexi anche cresce così tanto, ai dati diffusi da Nexi, più 61% il paytech, come lo chiamano loro, attraverso gli smartphone e gli smartwatch, quindi pagamenti digitali, e complessivamente più 36% di carte virtualizzate nel 2024. Questa è una nota a margine del rapporto anche del Politecnico di Milano. Allora, vedo alcuni messaggi. Vedo molti messaggi, adesso ci arriviamo. Ancora qualche notizia in breve. Beh, come sempre i mercati delle commodities, cosiddette petrolio, oggi leggermente in calo, meno 0,80% a $67 del WTI, a 70 il Brent, ma comunque è un po' di settimane che per fortuna il petrolio si mantiene intorno a quel livello. Gas a €41,8 un anno fa era 29, prezzo elettricità a €121 un anno fa era 118, quindi almeno il prezzo dell'elettricità oggi sembrerebbe più allineato rispetto ai valori di un anno fa. Mentre non si ferma la corsa dell'oro, aveva toccato già nuovi record, poi aveva ritracciato oggi il nuovo record storico, il prezzo spot è salito a $2,970, e beh, insomma le tensioni commerciali e l'ipotesi che la banca centrale americana possa abbassare i tassi per un'economia che potrebbe essere vista in rallentamento o in maggior rallentamento rispetto alle attese spingono il bene rifugio per eccellenza come l'oro. Restiamo sull'economia internazionale ancora per qualche minuto, perché è interessante il report di Morgan Stanley. Noi ci occupiamo molto di, in questo periodo, Stati Uniti, Russia e Cina, meno dell'India, anche se sull'India ci sono state molte analisi interessanti, non dico in alternativa totale alla Cina, ma come da affiancare anche all'interscambio con la Cina. Ora Morgan Stanley ha confermato le previsioni per l'India e prevede che il paese diventerà la terza più grande economia mondiale entro il 2028 grazie a una politica che tende alla macro stabilità e alle migliori infrastrutture. L'economia del paese dovrebbe arrivare a 3.500 miliardi di dollari da 2023 a 4,7 nel 2028, diventando la quarta dopo Stati Uniti, Cina e Germania nel 25, ma già nel 28 supererà la Germania con 5,7 miliardi di dollari, 5.700 miliardi di dollari, perché gli americani usano il termine trilioni che da noi a me non ricorda niente, ma ricorda solo Paperone e Paperoni, quindi 5.700 miliardi di dollari dagli attuali 3.500 miliardi di dollari di PIL a 5.700 miliardi, diventando a quel punto la terza economia del mondo. È interessante per noi che siamo una grande nazione esportatrice. A parte il fatto che i flussi turistici indiani ancora non enormi, ma iniziano a interessare anche l'Italia e soprattutto le destinazioni di maggior lusso in Italia. Però Morgan Stanley dice che l'India diventerà in poco tempo, i consumatori indiani in poco tempo diventeranno il mercato più ambito al mondo. Sui dazi segnalo alcune analisi dove il PIL americano potrebbe perdere fino allo 0,5%, meno 0,5% a causa dei dazi. In Messico ha fatto un calcolo che i dazi USA all'acciaio incidono sul 5% di tutto l'export messicano. C'è un dato venendo dall'Europa sulla produzione industriale a gennaio, più 0,8%. Poi c'è stato un incontro tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante l'avvio del summit Europa-Sudafrica a Cape Town. Von der Leyen ha annunciato che verranno mobilitati un pacchetto di investimenti per mobilitare oltre 4,7 miliardi di euro in Sudafrica. La partnership con il Sudafrica è importante per l'Unione Europea. E poi, secondo quanto riporta il Financial Times, invece su un altro tema, la Commissione Europea, su richiesta degli Stati membri, potrebbe agire come un organismo centrale di acquisto per conto dei vari stati membri di armi, acquisto, i famosi acquisti congiunti di armi, un po' come è avvenuto per i vaccini, diciamo così. Qual è il vantaggio? Riesci, tra virgolette, a spuntare un prezzo migliore. Anche Parigi ha detto di essere determinata a replicare tutti i dazi americani, mentre è in corso il G7 in Canada ed è arrivato il ministro Tajani. E Tajani ha detto: a Rubio dirò solo che la guerra commerciale non conviene a nessuno.
Io vedrò Rubio domani mattina, parleremo della situazione internazionale, delle relazioni transatlantiche, fermo restando che Rubio è il segretario di Stato, non è responsabile del commercio internazionale. Nel contesto dei rapporti internazionali naturalmente parlerò anche dei rapporti commerciali, senza dover entrare nel dettaglio, perché lui può tanto ascoltare, non essendo lui il responsabile. Dirò soltanto che una guerra commerciale non conviene a nessuno. Sono altresì convinto che l'Italia può importare di più dagli Stati Uniti, può investire di più negli Stati Uniti, e un import maggiore e maggiori investimenti italiani potrebbero essere anche uno scudo per tutelare le nostre esportazioni in quel paese.
Ecco, segnalo che poi Tajani ha anche aggiunto: contro i dazi noi stiamo già studiando e lo presenteremo il 21 marzo a Roma, un piano per offrire alle imprese opportunità diverse che si possono aggiungere agli Stati Uniti. Noi pensiamo che per arrivare all'obiettivo di 700 miliardi di euro di export, che è l'obiettivo che si è posto a fine legislatura, il governo si debba anche guardare a mercati dove possiamo esportare di più. E penso, ha detto Tajani, Messico, Turchia, paesi del Golfo, Giappone, India, sono mercati dove noi possiamo lavorare cercando di incrementare le nostre esportazioni. Certo, vogliamo continuare a esportare anche negli Stati Uniti, e lui dice: i prodotti italiani sono tutti di altissima qualità, e chi li vuole avere è disposto anche a spendere un dollaro in più se ci dovesse essere un dazio in più. Allora, questo è, devo dire, non per smentire il ministro, ma è parzialmente vero, ma ne parleremo fra poco con chi rappresenta i produttori di vino, perché è chiaro che dipende da che prodotto, se parli della mozzarella, del parmigiano, ma per esempio se vai a guardare il vino bisogna stare molto attenti, perché l'80% dati alla mano del nostro export di vino negli Stati Uniti non è di, è un export che è in una fascia media o medio, non dico bassa, media, cioè esce sotto i $14 lo scaffale, è un prezzo franco cantina di intorno ai 5 euro, e quindi quello va su una fascia di acquisto che rischia di essere attaccata, ma adesso ne parliamo, da chi non ha avuto i dazi. Penso ai produttori cileni e argentini in primis, ma anche gli australiani, non mi sembra di aver visto dazi sul vino australiano. Poi è chiaro che se tu ti sposti sulla fascia sempre più alta e lì c'è $4 in più, possono, se il vino dovesse costare invece che 20, diciamo, con dazi 25%, $25, o invece che 40, $50, forse chi spende quella cifra magari può anche iniziare a dire: vabbè, lo compro qua. Ma attenzione, perché non esportiamo solo fasce altissime. Allora, il BTP assegnato in asta oggi sale il rendimento, è un BTP a 3 anni al 2,77%, beh, sale perché ci sono, e sale di 25 punti base, ci sono un po' di tensione appunto di carattere geopolitico, oltre che di carattere economico. Per quello che riguarda invece i dati sull'occupazione, ce ne siamo già occupati, 500.000 in più di dipendenti stabili, e l'Istat oggi con altri computi stima in 352.000 gli occupati in più l'anno scorso, di cui 170.000 in più nell'ultimo trimestre, boom di occupazione soprattutto al sud, questa è una buona notizia, anche perché io ricordo tutti i profeti di sventura sul tema reddito di cittadinanza. Abbiamo detto mille volte che un paese civile deve avere una forma di sostentamento per chi è espulso dal mercato del lavoro, che prima c'era il reddito di inclusione e si poteva andare avanti. L'errore nel reddito di cittadinanza è stato estenderlo anche a chi il lavoro doveva andare a cercarlo, non a chi era stato espulso, e mi riferisco ai giovani e quant'altro, che poi sappiamo tutte le storie che ci arrivavano dal sud, erano, preferiscono il contratto in nero per non perdere il reddito di cittadinanza, ok? Quando fu levato, io mi ricordo, ero in quei giorni in Sicilia, vidi i manifesti a Ballarò manifestazioni, la povertà, i comitati per il reddito. Sembrava che, secondo alcune narrazioni, sarebbero stati gettati sul marciapiede migliaia di persone. Allora, fermo restando che il numero dei percettori si è dimezzato, non è che non ci siano più percettori, sono, mi sembra, vado a memoria, 350.000 gli attuali percettori di quello che è il nuovo reddito di cittadinanza. Ma noi non abbiamo visto nulla di tutto questo, nel senso che il Sud non solo è cresciuto a livello economico fino all'anno scorso anche più del Nord, ma adesso l'Istat ci dice che anche nel 2024 l'occupazione è cresciuta più al Sud che al Nord, un aumento di 142.000 occupati al Sud, più 2,2%, a fronte di una crescita di 117.000 al Nord, più 1%, e 94.000 al Centro, più 1,9%. È ovvio che resta una differenza tra tasso di occupazione, perché è storica, ma al Sud c'è stata anche la diminuzione del tasso di disoccupazione più forte, meno 2%, mentre la disoccupazione è calata dello 0,9% nel Centro e dello 0,6% nel Nord. Certo che il tasso di disoccupati al Sud resta intorno al 12% contro il 4% del Nord e il 5,3% del Centro, e quella media in Italia è il 6,5%, quindi abbiamo un tasso di disoccupazione al Sud che è tre volte quello del Nord e più di due volte quello del Centro Italia. Però è interessante notare come l'aumento dell'occupazione, 142.000, e il calo della disoccupazione, meno 2%, siano stati molto più forti al Sud rispetto al Nord, nella speranza che questo poi, che i dati convergano e sempre di più. Questa è la speranza di tutti, chiaramente. Vorrei chiudere con una buona notizia, anche se la classifica poi è domani, anzi no, una buona notizia la lascio a domani, così addolciamo, edulcoriamo un po' la classifica, andiamo su meteo e pubblicità.
Tempo in diretta.
Un ciclone centrato sulla Francia continua a spingere perturbazioni verso l'Italia. Dalle prossime ore serali e notturne infatti assisteremo a un nuovo peggioramento dalla Sardegna verso il centro-nord. Domani mattina maltempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, soleggiato al sud con temperature in aumento. Dal pomeriggio ancora rovesci sparsi al nord e in Toscana, caldo estivo invece in Sicilia con punte di 28-30 gradi. Temperature in forte aumento al sud, in calo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Focus Economia.
minuti. No, mi ha scritto un ascoltatore al 349-238-6666, dice: Barisoni, mi hai ubriacato di percentuali, a maggior ragione con quello che sto per dire sul vino. Allora, cioè, non voglio ubriacarla di percentuali, non voglio ubriacarla in assoluto, ma vediamo di capire che cosa rappresenta, dopo la minaccia di Trump di mettere il 200% di dazi sul vino italiano, sul vino europeo, da parte francese, non solo, se non verranno eliminati i dazi che l'Europa ha annunciato ieri come risposta ai dazi da lui messi sull'acciaio e l'alluminio. Allora, intanto vediamo di capire, vado dall'Europa, così non voglio ubriacare l'ascoltatore. Perché l'Europa vede due paesi soprattutto esportare verso gli Stati Uniti: la Francia 2 miliardi e mezzo di dollari e l'Italia 2 miliardi e 200 milioni di dollari, che da sole fanno il 70% di tutto l'export europeo negli Stati Uniti. Quindi queste sono le cifre di cui parliamo: 2 miliardi e mezzo per la Francia, 2 miliardi e 200 milioni per l'Italia. C'è un problema, se vogliamo andare avanti col ragionamento, ma se il vino è di fascia alta uno spende anche qualche dollaro in più. La Francia esporta di meno come litri, ma 178 milioni, ma perché? Perché il costo della bottiglia francese è più alto in media, 11,90 dollari contro al litro, contro un costo italiano a 7 dollari al litro. Qui inizia il problema, nel senso che, ripeto, noi esportiamo molto di più della Francia, 354 milioni di litri di vino. Poi c'è il Canada con 203 e Francia, ma la Spagna è il quarto fornitore in valore, settimo in volume. Noi quindi esportiamo come valore meno 300 milioni in meno della Francia, ma come volume il doppio, cioè stiamo parlando di quasi 150 milioni di litri in più. Perché dico che questo è un problema? Perché se noi usciamo a un prezzo più basso, la teoria, attenzione, il vino italiano è come la mozzarella, come il parmigiano, come il San Daniele o il prosciutto di Parma, sono di fascia alta, e quindi chi è un alto spendente magari spende 4-5 dollari in più. Il problema è che non sono i vini italiani solo di fascia alta, tant'è che almeno l'80% delle esportazioni italiane, e quindi su 360 milioni di litri stiamo parlando di 290 milioni di litri, per un totale di 350 milioni di bottiglie italiane che vanno negli Stati Uniti ogni anno, sono concentrate nella fascia popular. Quindi escono a 4,20 euro al prezzo franco cantina e vengono vendute negli scaffali americani a un prezzo che non è oltre i 13 dollari la bottiglia. I vini luxury sono l'8% del valore e il 2% del volume, ed è ovvio che lì il problema c'è meno. Quindi noi stiamo parlando di un export che vale 2 miliardi e 200 milioni e che da solo, se non ricordo male, rappresenta il 24% di tutto l'export di vino italiano, cioè un quinto, buonanotte, un quarto, una bottiglia su quattro di quelle che esportiamo va negli Stati Uniti. Chiedo conferma al presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi. Buonasera.
Buonasera, mi ha ubriacato di numeri, però sono
certo
tutti
che ubriacare
giusti.
Frescobaldi di numeri non è male. Comunque,
non è male.
Sono giusti, cioè noi abbiamo, la dico in maniera ancora più sintetica, esportiamo molti più litri di vino, 150 milioni in più della Francia, li facciamo però pagare meno, con due problemi: che poi la Francia esporta 2 miliardi e mezzo e noi 2 miliardi e 2, vabbè. Ma soprattutto che i nostri vini Frescobaldi sono più a rischio dazi, perché sono nella fascia media popolare, quindi se tu lo paghi, sei abituato a pagarla a 13-12 dollari la bottiglia e ti va a 15, vedo un altro rischio, che tu sostanzialmente soppianti il vino italiano con vino cileno, argentino, e poi non torni più indietro. Mm-hmm. Frescobaldi.
Ma allora io penso che invece anche la Francia ci avrà i suoi problemi, perché questo prezzo di 11,90 litro, che detto prima, è in realtà molto influenzato dal prezzo dello champagne.
Vero.
Perché se noi dai 2 miliardi e mezzo che la Francia esporta negli Stati Uniti si togliesse la quota dello champagne, i prezzi sono totalmente diversi, quindi si abbassa moltissimo il prezzo del vino, quindi se noi si va sul vino fermo. Quindi la domanda si pone subito: ma la Francia riuscirà anche lo champagne a reggere un dazio così alto e i vini anche quelli? Penso che se questa minaccia dovesse essere portata in fondo sarebbe
scusi Frescobaldi, ma per voi sarebbe già un danno il 25%, 200% non oso neanche immaginare.
No, vabbè, 200% neanche, non lo immaginiamo neanche noi, cioè sarebbe un effetto dirompente che sarebbe ancora più grande il danno, perché noi abbiamo guardato il danno sull'Italia, abbiamo detto 2,2, ma questo prodotto che poi i prodotti europei che arrivano in America poi generano altri 4 miliardi e mezzo all'economia statunitense.
Cioè per ogni euro, se non ricordo male, per ogni euro di vino di importazione acquistato se ne generano 4 e mezzo. E si generano come? Con i grossisti distributori, chiedo?
Esattamente, grossisti distributori
americani,
americani che se ne prendono... Io sono tornato stamattina da lì e c'è una enorme quantità di americani che lavorano proprio nella distribuzione, nella importazione, nello sdoganamento, in tutto quello che per quelli che vanno per la strada con la valigetta, con le bottigliette europee a metterle sui palchetti.
Quindi lei mi sta dicendo, Frescobaldi, che su 2 miliardi e 200 milioni di export italiano di vino, in realtà questo genera qualcosa come 8 miliardi di giro d'affari a favore degli americani, cioè, nel senso che poi tra distributori e grossisti distributori quanto aumenta il prezzo di solito? Un altro 50%?
Magari la bottiglia che lei nominava dell'Italia a 13 dollari consumo parte a meno di 4, quindi
dall'Italia,
quindi è 4 volte.
Vabbè, levando le spese di spedizione, diciamo che almeno...
No, le spese di spedizione non incidono, hanno inciso moltissimo durante il periodo Covid, ma adesso sono poche.
Ma quindi se io dicessi che di questi 13 dollari che il consumatore americano spende per comprarsi il vino italiano, l'80% è in quella fascia o sotto, 8 dollari restano in America perché sono prodotti e caricati in America, esatto. È corretto?
Esatto.
E questa è l'altra follia dei dazi, cioè tu in realtà, a parte il fatto che io non so se tu possa come produzione americana, Frescobaldi, sostituire l'importazione di vini, ammesso che non concesso, francesi e italiani, perché non penso che la produzione americana sia sufficiente, e questo mi porta alla seconda domanda, cioè tu stai rinunciando come economia americana a 8 dollari ogni 13 dollari di vendita di vino, che 8 dollari restano lì, 5 diciamo così vanno al produttore, non riesce a sostituirlo con il vino della California, faccio per dire, che non penso che possano iniziare a vitare, poi ci voglia qualche anno, e il tema è che a questo punto ci sono paesi come Cina, Argentina, ma è anche Australia che i dazi non hanno avuto la minaccia sui dazi. Voi temete la sostituzione a quel punto?
Beh, non c'è dubbio che quando il consumatore poi non trova più un prodotto, lo sostituisce. Non è che la sua vita è finita, quindi lui lo sostituisce con un altro prodotto che può essere, per esempio, gli Stati Uniti hanno avuto storicamente un rapporto molto stretto col Cile e con l'Argentina, ma il Cile specialmente perché il Cile poi ha tanti minerali di base che servono per l'industria, e quindi diciamo che il consumatore alla fine andrà avanti. Però, come abbiamo detto, c'è la catena distributiva che ne soffrirà terribilmente.
Quindi, americana, certo.
Americana. Quindi, in queste settimane noi abbiamo un po' imparato a conoscere un pochino meglio Mr. Trump, che ci dice, ci fa una gran paura, lui parte con lancia in resta, come si dice dalle nostre parti, e per arrivare poi a trattare. L'abbiamo visto, è stato molto efficace con il canale di Panama. Il canale di Panama, di fatto, BlackRock e l'italiano Aponte, certo, l'hanno comprato dai cinesi settimana scorsa, perché era stato comprato dai cinesi dopo che l'America l'aveva restituito a Panama tanti anni fa.
Allora, quindi, una cosa vorrei chiedere, Frescobaldi, perché giustamente un ascoltatore mi dice, però attenzione, se il vino esce Franco Cantina, diciamo a 5 dollari, che mi viene facile come numero, i dazi si applicano solo su quei 5 dollari, quindi avremo il 25% sui 5 dollari, diciamo 1,25 dollari, quindi quel vino uscirà a 6,25 euro. Però se ho ben capito, il problema è che poi il grossista e tutta la varia filiera, tutta la filiera, mettiamo che il grossista si è abituato a guadagnarci il 50%, applica il 50% su 6,25 e quindi e via così. Ecco perché ho capito che la bottiglia uscirebbe a 6,25 invece che a 5, ma se poi questo 25% si applica su tutti i passaggi, alla fine invece che uscire a 13 euro esce a 15 dollari e 60.
Sì, è anche di più. Quindi l'ascoltatore ha fatto un appunto giustissimo, però c'è da dirgli che ci sono dei prezzi psicologici. Sotto ai 15 dollari è una cosa, sotto ai 20 dollari un altro volume, dai 20 ai 30 praticamente è una sola fascia, ma passare i 20 dollari c'è un crollo delle quantità notevolissimo.
È come da noi quando voi dite che c'è la fascia dei 9,99 euro, no? Sulla bottiglia.
Sì, bravo,
10,
esattamente.
Che è una fascia psicologica, perché poi
è una fascia psicologica.
Sopra quella fascia inizia a dire: beh, sto comprando un vino di pregio, ne compri meno e vai più a valutare.
Esattamente, lo prendo.
Un'ultima domanda, Fresco Badi, ma io leggo molto di altri post, ci sarà il Vinitaly, sarà un Vinitaly abbastanza atteso, magari vedremo come noi saremo in diretta, come ogni anno, anche quest'anno con le cantine Pasqua, ho già le anticipazioni di dove saranno gli studi di Radio 24. Leggo molto di, attenzione, ci sono altri mercati. Allora, a parte il fatto che spostare volumi così alti, cioè spostare 359 milioni di litri o diciamo 400 quasi milioni di bottiglie, non è che lo fai dal lato, non è che puoi non dare o puoi chiedere improvvisamente agli altri mercati di bere di più, ma poi li vedete queste alternative con questi mercati? Perché l'India non mi sembra, dai suoi colleghi, che a parte una fascia molto molto elitaria si sia mai sviluppata. La Cina resta una grande incognita. Dove sono questi altri mercati, Fresco Baldi?
Non ci sono, perché appunto l'India c'ha il 250% di dazi di importazione. La Cina, il presidente Xi Jinping ha dato una stretta micidiale ai consumi e quindi si è fermata. Il Giappone sta riniziando, ma il Giappone consuma un decilitro di vino pro capite. La Russia era un ottimo mercato, l'Italia vendeva più vino di tutti i paesi europei in Russia e si è chiuso. Il Canada sono 40 milioni, bisogna, li possiamo, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, ubriacare, ma non è nemmeno quello. Il Sud America, il Mercosur, dovesse iniziare a partire gli accordi del Mercosur, è ancora un mercato molto piccolo. Dove si va?
Non ho capito, cioè, non è che il mondo è finito, su Marte non si beve ancora vino, mi sembra di ricordare.
Guardi, una cosa, ci sono delle aziende un pochino più dimensionate che riusciranno in qualche modo, ma ci sono varie piccole medie aziende che hanno l'80% delle vendite in America, quelle verranno spazzate via, quindi attenzione a fare le medie.
Esatto, attenzione a fare le medie, ha ragione, perché poi abbiamo visto che i grossi hanno già magari esportato un po' di più negli Stati Uniti. Ieri raccontavamo della dichiarazione di Caprai, però bisogna capire anche quanto è il tuo volume, perché non è che puoi aumentare i magazzini. In una battuta, ma flash, che sono già fuori il tempo massimo, secondo lei è possibile fare come hanno fatto alcuni produttori, usare la Serbia per aggirare i dazi, cioè andare a creare delle società ad hoc laddove i dazi non sono stati messi? Mettiamo che non li metta in Gran Bretagna.
Ma la fantasia non manca,
non manca
nessuno.
L'Italia, ho capito.
Non manca l'Italia, però poi alla fine il gatto si morde la coda, e sinceramente non credo che abbiamo bisogno di inasprire i nostri rapporti con l'amministrazione Trump, anzi noi dobbiamo mettersi a un tavolino e essere costruttivi a livello europeo ricordare che l'Europa e gli Stati Uniti sono andate a braccetto per 100 anni e sono cresciute entrambi a un livello di
democrazia. Sì, lo so, ma sai, in questo caso, no, ma lei ha ragione, ma anche in questo caso non dipende da noi, le iniziative arrivano dagli Stati Uniti. Grazie al Presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi, GR24 e poi gli altri temi 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, chiusa per ora la parte dazi. Guardate, io capisco tutto. Quello che mi fa delle volte anche un po' sorridere è l'atteggiamento da sindrome di Stoccolma di alcuni ascoltatori. È la vostra, come non dipende da noi. Io ho detto, guardate, che l'iniziativa dei dazi l'ha presa la Casa Bianca e noi abbiamo risposto, come ha risposto il Canada, come. Non è che dipende da noi, non è che improvvisamente vogliamo inasprire noi le relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Poi, tra l'altro, attenzione, anche perché lo squilibrio, ma ne parleremo di questo, lo squilibrio commerciale è dovuto anche al fatto, allora, intanto sappiamo che è molto forte sui beni, noi esportiamo 502 miliardi di beni come europei, negli Stati Uniti ne importiamo 346 milioni. Poi c'è, però attenzione, quindi c'è un avanzo commerciale europeo di 156 miliardi, però sui servizi invece c'è un avanzo americano di 104 miliardi, perché loro esportano servizi per 400 miliardi e ne importano per 292. Però c'è anche un tema di, quando tu vai a vedere col Canada, insomma, anche un tema di proporzioni, è ovvio che è più forte quello che esporta al Canada di quello che importa agli Stati Uniti. Il Canada ha 40 milioni di abitanti, cioè, e quindi se vai a vedere solo il dato numerico non è che tu ne esca molto. Detto ciò, non capisco la sindrome di Stoccolma di questo ascoltatore che mi scrive: è colpa vostra della vostra amica von der Leyen, la chiamo in un altro modo, che ha messo i dazi su tutto. Io non so in che film lei ha... La von der Leyen potrà essere criticata, avere tante colpe, ma deve aver messo i dazi, ma mi dica dove danno questa serie su Netflix, su Amazon, dove la danno questa serie, che l'Europa si è messa a mettere dazi lei per prima. Allora, cambiamo argomento, perché anche qui non è assolutamente intuitivo che nel momento in cui si cerca di creare un produttore europeo, nello specifico con sede in Svezia, di batterie elettriche, nel momento in cui l'Europa è l'unico paese, l'unica area al mondo che ha stabilito che nel 2035, se le cose non cambieranno, bisognerà fare praticamente solo elettrico, con pochissime eccezioni, beh, allora l'Europa, o meglio in Svezia, si crea un colosso dove mettono i soldi. Il colosso si chiama Northvolt, e dove mettono i soldi anche Volkswagen, Goldman Sachs, BlackRock, che investono complessivamente 15 miliardi di dollari, perché si dice iniziamo a investire sulla produzione anche in Europa di batterie, non abbiamo le terre rare, ma almeno non compriamo anche la batteria in Cina. Ebbene, il gruppo che già aveva chiesto il Chapter 11, quindi quella che noi chiameremo un'amministrazione controllata per evitare la bancarotta, adesso ha annunciato la bancarotta in Svezia, il più grande fallimento del paese. Le cifre variano tra 9 miliardi e 15 miliardi messi. Fatto sta che il gruppo ha ancora 5.000 dipendenti, e ti chiedi com'è possibile fallire in un mercato del genere? O meglio, lo chiedo io al collega del Sole 24 Ore che ne ha scritto, Alberto Annichiarico. Buonasera, Alberto.
Buonasera.
La domanda è semplice, spero che stavolta non ci siano percentuali, numeri che ubriacano l'ascoltatore. Beh, come fa a andar male uno che si mette a, un colosso che si mette a produrre batterie elettriche?
Diciamo che la sfida era importante, perché partiva da dai due fondatori che erano due ex manager Tesla, e quindi diciamo erano partiti forse col piede giusto, l'idea era ottima. Il problema è che nel evolvere di qualche anno si sono accorti che non erano tecnologicamente all'altezza nel confronto con i cinesi, e i prezzi erano più alti, per cui alla fine diverse aziende, diversi gruppi automobilistici europei, quindi che avrebbero dovuto supportare, no, le batterie europee, Made in Europe, gli hanno voltato le spalle. BMW e poi la stessa Volkswagen, cioè Volkswagen, che era azionista al 20-21% di Northvolt, quindi all'inizio aveva creduto in questa cosa, poi praticamente da un certo punto in avanti si è iniziato a fare gli affari suoi con la sua azienda PowerCo e poi ad allearsi lei stessa con i cinesi.
No, perché io ricordo che Northvolt era stata fondata da alcuni ex manager Tesla, ma tra l'altro in tempi non sospetti, cioè quando ancora non c'era tutto il tema della dipendenza delle batterie dalla Cina, nel 2015, ed era a un certo momento, però correggimi se sbaglio, diventata la startup più finanziata nella storia europea, con ordini per oltre 50 miliardi di dollari da case automobilistiche come Volkswagen, BMW, Scania e Porsche. Ma non è paradossale che tu entri nel capitale, o nel caso di Volkswagen, o comunque fai ordine e poi giri le spalle? Cioè, c'è un motivo economico dietro?
Nel senso che la convenienza delle celle per le batterie costruite, prodotte dai cinesi, a un certo punto è diventata evidente, e loro non riuscivano a stare dietro a questa competizione. Questo è stato il problema che ha fatto un po' esplodere la situazione a un certo punto, perché effettivamente loro fino a, credo, 3 anni fa erano in corsa per una quotazione da 20 miliardi. Quindi era un'azienda che aveva senso e valore, ma poi è stato il mercato a un certo punto, diciamo, a decretarne la fine in un certo senso.
No, ma questo però ha getto un'ombra inquietante sul futuro, perché noi continuiamo a dire, allora, chi dice va bene al 2035 solo auto elettrica, attrezziamoci. Ho capito, se il primo tentativo di attrezzarsi è finito in sto modo, cioè abbiamo creato la startup che ha avuto più raccolta, quasi 50 miliardi di dollari, dove dentro erano entrate Volkswagen, Goldman Sachs, BlackRock, dove i clienti erano Volkswagen, BMW, Scania e Porsche, e fallisce perché costa troppo la batteria che produce, diciamola così, oppure rispetto al costo è meno efficiente, non so quale delle due.
Sì, perché BMW ha ritirato l'ordine perché aveva trovato dei difetti, per esempio.
Ecco. La strada è lastricata di ostacoli, lo dico per tutti quelli che la fanno facilissima arrivare all'elettrico, a meno che la soluzione non sia consegnare tutto il mercato auto europeo, un bel pacchettone, ai produttori cinesi. Mi dici solo un'ultima cosa, Alberto, come mai le operazioni in Nord America, Germania e Polonia restano fuori dal processo fallimentare?
Ma perché loro lì avevano costituito delle società, per esempio appunto gli americani sono andati in Chapter 11, mentre la società centrale svedese è fallita. In Germania avevano anche lì una partnership che era tedesca, per cui avevano delle basi delle amministrazioni separate in un certo senso, è per quello.
Un motivo tra virgolette anche legale, mettiamolo così.
Sì, puramente legale, diciamo, sì, assolutamente. Tra l'altro in Germania dovevano costruire una grande gigafactory che poi è rimasta ferma lì, insomma, come la nostra famosa di Termoli.
Però questo, secondo te, adesso non voglio portare sfiga a nessuno, ma può proiettare un'ombra anche sull'investimento proprio di Termoli, così vengo a casa nostra, cioè la Gigafactory di Stellantis, che anche lì è molto accidentato come percorso.
Allora, lì si tratta di un consorzio, no? Dove ci sono tre gruppi europei, cioè Mercedes, Stellantis e Total Energies, no? E adesso è da vedere se loro troveranno appunto la quadra da un punto di vista economico, se sarà sostenibile, perché io sto vedendo che la realtà è questa, cioè le società, i gruppi automobilistici che fanno delle gigafactory in Europa, tieni conto che ne erano previste credo 25 entro il 2030 e siamo neanche a 7-8 in costruzione, e sono tutti gruppi europei come può essere Stellantis, come può essere appunto Renault per esempio, con società cinesi, coreane. Quindi le joint venture sono tutte con società orientali, quindi vedremo se a Termoli gli europei sapranno rendere sostenibile la produzione.
Io preferisco uno stabilimento in Italia e quindi in Europa anche a partecipazione orientale piuttosto che nulla, no? Cioè piuttosto, certo, che nessun stabilimento, e continuare a importare tutto dalla Cina, perché poi il tema è anche di approvvigionamento. Ovvio che questo non vuol dire essere autonomi e men che meno autarchici, perché poi ti servono sempre le materie prime lavorate dalla Cina. Però insomma, almeno una parte della filiera complessiva per arrivare all'auto elettrica te la porti in casa, quindi io su questo non avrei dubbi. Vedo molti che mi scrivono della Maserati, in cassa integrazione ha chiesto agli operai, ha offerto agli operai di lavorare in Serbia, sì, dove produce la Panda elettrica. Cosa produce in Serbia? Un buco adesso.
Sì, la panda elettrica,
sì, ho capito. Ma il vero tema non è solo aver chiesto agli operai di andare a lavorare in Serbia per uscire dalla cassa integrazione. Il vero tema è come mai la Maserati è finita in questo cul-de-sac, e torniamo alla gestione Tavares, come mai il centro, diciamo, ricerca stia stato chiuso, cioè come si fa a perdere soldi con la Maserati quando tu vedi che Lamborghini e Ferrari viaggiano sui massimi. Poi questo è il tema vero. Poi la parte della Serbia, per carità, è un altro elemento che fa capire, diciamo, la crisi del gruppo Stellantis. Grazie ad Alberto Annichiarico. Vengo all'ultimo tema, perché il PNRR lo affronteremo nei prossimi giorni, tanto non scappa. E invece il tema di cronaca di oggi è un tema che è a cavallo tra l'economia, sicuramente, ma anche il costume, o meglio i cambiamenti culturali. È vero che ci sono state molte norme per ridurre, poi cambiate, ricambiate, per ridurre il contante che tu puoi avere a disposizione. Però è vero che c'è stato, a mio avviso, anche un effetto Covid molto forte, mi riferisco ai pagamenti digitali, chiaramente, perché a suo tempo notammo che anche per motivi di igiene, di sicurezza, molti avevano iniziato a preferire, non so dirvi se vi fosse una base scientifica, però il contante. E poi è vero che c'è stata una spinta sempre più forte, per esempio la legge che, pur non avendo una sanzione, obbliga tutti gli esercizi commerciali ad avere il POS, aggiungo io, funzionante. Va detto, per esperienza mia, ma non solo, anche di molti colleghi, amici stranieri, che la situazione è molto cambiata, a mio avviso in positivo, in questi 5 anni. Io ricordo che il pagamento digitale è sempre un'alternativa, uno può pagare in contanti, può pagare in digitale, ma è un'alternativa che sei obbligato come esercente a offrire. I POS in Italia sono arrivati ad essere 3 milioni e mezzo e la notizia è che l'anno scorso per la prima volta i consumi pagati con strumenti elettronici, gli acquisti pagati con strumenti elettronici, i consumi, hanno superato quelli pagati con i contanti. Il 43% pagato con strumenti elettronici, mentre il 41% col contante e il 16% che resta sono bonifici a debiti in conto corrente e assegni. Stiamo parlando di 481 miliardi di euro di pagamenti effettuati con carte, in digitale, con contactless, col telefonino, con lo smartwatch, con quello che volete, più 8,5% sul 2023. Tra l'altro, dentro questi 481 miliardi di euro è cresciuto moltissimo il contactless, 291 miliardi, più 20%. Nei negozi 9 pagamenti su 10 vengono effettuati in modalità contactless. Ringrazio il direttore dell'osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, il professor Ivano Asaro, per essere in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera.
Senta, una curiosità mia, ma perché è così importante distinguere tra pagamenti digitali, elettronici e contactless? Cioè, vuol dire, alla fine, se l'obiettivo stimolare i pagamenti elettronici, che io paghi contactless o infili la carta cambia poco, sia, no?
Assolutamente, allora in parte è un po' perché noi da buoni ingegneri ci piace classificare tutto e quindi storicamente abbiamo classificato in questa maniera. Poi in realtà è un retaggio del passato, perché quando le banche e i circuiti hanno cominciato a lanciare la tecnologia contactless nel lontano 2009, all'inizio soprattutto c'erano tante carte in circolazione, ma nessuno lo utilizzava per diversi motivi, sia perché era poco conosciuto, sia perché i POS non erano tutti abilitati ad accettare quella tecnologia. Negli anni sono state fatte tante azioni, ad esempio quella di girare il POS verso il cliente, quindi permettere al cliente di effettuare il pagamento in autonomia, e quindi diciamo che come osservatorio ci è stato chiesto di monitorare come questa tecnologia avanzasse. È chiaro che adesso, come abbiamo presentato oggi, stiamo parlando ormai di una tecnologia che di default in sostanza viene scelta ogni volta che paghiamo in negozio, perché 9 pagamenti su 10 avvengono con questa tecnologia, a volte con la carta fisica, a volte invece con lo smartphone o gli smartwatch, ad esempio.
Ecco, tra l'altro voi avete fatto anche un focus all'interno dei POS, che ho detto che sono 3,5 milioni. Sì. Dove sono aumentate le soluzioni software POS, siccome non capisco, le chiedo, sono diventati 152 mila, ma che differenza ha e perché dovrebbe essere più vantaggiosa?
Sì, la soluzione software POS è una novità del 2023, in sostanza, che abbiamo iniziato a vedere sul mercato italiano nel 2023, e la novità vera è che sparisce il POS fisico come lo conosciamo. Okay. In realtà gli esercenti possono utilizzare un qualsiasi smartphone o tablet al cui interno c'è installata un'applicazione, ovviamente con tutti i dogmi di sicurezza e le certificazioni necessarie per poter accettare i pagamenti in modalità contactless utilizzando appunto proprio solo lo smartphone. Quindi l'esercente ha il suo smartphone e il cliente può avvicinare la carta, lo smartphone o lo smartwatch per pagare in modalità contactless. Il vantaggio ovviamente è che l'esercente non ha bisogno del POS fisico, e ovviamente ha più possibilità di mobilità anche all'interno del negozio, e c'è anche un fattore di costi. Senta, è ovvio che poi dipende dalla situazione.
Non ho capito, insomma, ma è successo banalmente, se non ricordo male, con alcuni tassisti, e anche qui grandissimi passi in avanti, non tanto nel nord ma nel centro-sud, per mia testimonianza, ormai, insomma, anche perché c'è un effetto che ha spinto gli esercizi commerciali, i tassisti, ad avere il POS. E vengo alle ultime domande, perché voi avete detto, insomma, il valore dei pagamenti è di 481 miliardi, il valore dei pagamenti incassati nei punti vendita è di 385 miliardi. Questi 100 miliardi di differenza cosa sono? Cioè, sono tutti i pagamenti che magari per un albergo o per altro, che ho fatto con la carta di credito, ma non sono POS nel negozio, è questo?
Sì, esatto. Allora, nei 481 miliardi ci sono anche tutti i pagamenti che facciamo online, ad esempio per i nostri acquisti.
Certo, un abbonamento. Certo.
Esatto, ed è lo speso degli italiani con carte emesse appunto da banche italiane. Mentre quando andiamo a calcolare quanto i nostri POS italiani hanno accettato in digitale, lì troviamo solo la componente dello speso degli italiani nei negozi, a cui sommiamo lo speso degli stranieri che vengono in Italia e pagano nei negozi, che pesano su quel 385 miliardi ben l'11%, quindi comunque
questo
c'è una componente
è lì che volevo arrivare, perché chiaramente pesano di più del numero, non so come dite, gli italiani vivono tendenzialmente 365 certo. giorni, quasi, insomma, 360 giorni in Italia e comprano in Italia, e sono più o meno, adesso vado a memoria, 54-56 milioni di persone. Non tutti hanno il POS, esatto. Non tutti pagano, i bambini, no. Però sto dicendo che un conto è vedere il valore in un anno di quanto gli italiani hanno speso nei negozi fisici attraverso il POS, che sono 385 miliardi. Gli stranieri non sono, per fortuna aggiungo io, 50 milioni, ma soprattutto lo straniero viene pochi giorni, ecco perché il dato dell'11-12% sul totale è molto più alto. Che non stiamo parlando di uno straniero che vive 300 giorni in Italia e spende.
Assolutamente sì.
Quindi sappiamo che lo straniero, per sua definizione, paga tantissimo, oserei dire quasi tutto col POS, e questo può aver spinto molti esercizi commerciali per non rinunciare a 43 miliardi di pagamenti, ad aumentare il numero di POS.
Assolutamente sì, glielo confermo, soprattutto nelle grandi città turistiche ovviamente questo fenomeno è molto più evidente, ma questa attenzione sta diventando importante anche per i consumatori italiani, perché
certo.
Oltre agli obblighi che giustamente ha citato anche in apertura, ormai gli esercenti hanno capito che i consumatori italiani comunque si aspettano di poter pagare in digitale, quantomeno molti consumatori italiani, e ormai se una persona entra in un negozio e non può pagare in digitale, è probabile che addirittura non acquisti la merce in quel momento, anche se l'acquista in quel momento magari pagando in contanti, difficilmente tornerà poi in quel negozio perché ha trovato un disservizio.
Un'ultima cosa al volo, molti mi chiedono delle commissioni. Allora, sappiamo che le commissioni in un mercato libero sono molto diverse, non voglio fare nomi, alcuni chiedono molto perché offrono altri servizi, altri chiedono meno. Come va sulle commissioni e quanto presenti sono in un flash le commissioni, diciamo, o zero o bassissime?
Allora, c'è da dire che negli anni è stato fatto un grande lavoro per eliminare quelle che erano le commissioni fisse, che erano il problema più rilevante, perché se io pagavo un euro di caffè avevo magari 50 centesimi di commissione fissa, ovviamente diventava insostenibile. È tutto ormai percentuale sull'importo. Negli anni si sono, anche solo per un fattore di competizione tra attori, si sono abbassate molto. Il governo lo scorso anno ha voluto anche creare un tavolo mettendo banche e acquare sul
ma ricordiamo
parlare di questa situazione.
Quindi c'è stata almeno la parte fissa, che era assurda, è stata levata. Io di questi temi, ma anche di come i pagamenti digitali servono nella nuova legge di bilancio, tu non puoi andare a sconto fiscale un'impresa nelle note spese se non dimostri che hai pagato in maniera tracciabile. Se ne parlerà nella Digital Roundtable di Radio 24 con Enrico Pagliarini e Mauro Meazza il 18 marzo dalle 15 alle 17. Nel chiudere la puntata leggo solo due dichiarazioni di Trump, che ha detto: da un lato penso che ci annetteremo la Groenlandia e penso che Putin non invaderà altri paesi alleati, e meno male che lo pensa lui. E con questo pensiero ci sentiamo domani.